Domenica sedicesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 13, i versetti 24-43. Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo ha preso e seminato nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto, e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutto lievitato». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti». Dal Libro della Sapienza, capitolo 12, i versetti 13-19. «Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, è il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza, che dopo i peccati tu concedi il pentimento». Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, i versetti 26-27. «Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. E introdotti dalle parole di Paolo, accogliamo in noi lo Spirito che saprà far crescere nel nostro cuore questa parola. Amen. Domenica sedicesima, dunque, del tempo ordinario, la domenica della parabola della zizzania. Continua la lettura del discorso parabolico di Gesù nell'Evangelo secondo Matteo. Dopo la parabola del seminatore e la sua spiegazione, ecco un'altra parabola riguardante sempre la semina. Ma se nella prima l'accento cadeva sui diversi terreni nei quali cadeva il buon grano, qui invece l'attenzione va all'oggetto della semina, buon seme o cattivo seme. Nella narrazione il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Così accade nella vita degli uomini e nella storia del mondo. C'è una semina di grano buono che viene fatta di giorno dal contadino nel suo campo per ottenere frutto, un frutto abbondante, buono. A volte però accade che qualcuno faccia un'altra semina. La fa di notte, di nascosto, perché sa di compiere un'azione malefica. Egli semina zizzania, erba che non dà frutto, che sfrutta il terreno e finisce per soffocare il buon seme. Così, a un certo momento della crescita del grano, appare anche quest'erba infestante. Allora il campo non è più una speranza di buon raccolto, ma appare minacciato. Il faticoso lavoro sembra che non darà il frutto previsto. Questa scoperta sorprende e rattrista il contadino. Come mai? Perché? Sono domande che riguardano il male, che è presente accanto al bene. A un certo punto della nostra esistenza anche noi scopriamo la presenza del male. Chi lo ha introdotto in noi, intorno a noi? È un'esperienza anche dolorosa, che richiede un discernimento su di noi e sulla nostra vita. Abbiamo accolto la parola di Dio, l'abbiamo meditata, custodita, abbiamo anche tentato di realizzarla, ma ecco apparire il male come opera delle nostre mani. E questa anche l'esperienza della comunità cristiana, della Chiesa, perché di essa fanno parte forti e deboli, giusti e peccatori, fedeli e infedeli. E non è stata così anche la piccola comunità radunata da Gesù? Al suo interno vi è chi ha tradito, chi ha rinnegato, chi era pauroso, vile, chi è fuggito. Una chiesa di puri, una chiesa settaria, è la tentazione ricorrente di ogni comunità animata da grande desiderio di perfezione. Già ai tempi di Gesù, ricordiamo Giacomo e Giovanni, avrebbero voluto far scendere un fuoco dal cielo per distruggere i samaritani che erano stati inospitali. Luca 9,54. Nella parabola della zizzania dunque emerge un atteggiamento analogo. Vuoi che andiamo a strapparla via? No, dice Gesù, perché non succeda che sradichiate con essa anche il grano. Il padrone del campo, dunque, si preoccupa soprattutto della salvezza del grano. Egli si oppone all'iniziativa dei suoi servi, perché vuole dare al buon seme tutte le possibilità di crescere. I servi sono colpiti dall'abbondanza della zizzania, mentre il padrone del campo vede in primo luogo le promesse del grano. Qua giù nessuno può avanzare la pretesa manichea di classificare tutte le cose in due categorie ben distinte, bene e male, verità ed errore. L'eresia stessa può portare in sé una parte di verità e la buona dottrina può contenere qualche errore. Si può sentire la presenza dell'angelo e nello stesso tempo subdorare quella del demonio. Con le sue ambiguità e il suo carattere composito, la situazione presente è il campo della libertà dei cristiani. Qui si compie il difficile esercizio del discernimento. Si tratta dunque di congiungere con grande ottimismo spirituale due atteggiamenti apparentemente contraddittori. La decisione di voler essere buon grano con tutte le proprie forze e quindi prendere le distanze dal mondo, dalle sue seduzioni, e la pazienza. Sapere che è meglio una chiesa che sa essere lievito nella pasta, che non teme di sporcarsi le mani lavando i panni dei suoi figli, piuttosto che una chiesa di puri che pretende di compiere prima del tempo una scelta fra i chiamati del regno. Se bisogna odiare i vizi, bisogna farlo amando sempre le persone. Allora il piccolo seme perduto nel campo del mondo germoglierà e crescerà a poco, fino a diventare un albero immenso, frusciante di uccelli. Solo nel Signore possiamo conoscere e crescere secondo la sua volontà. La pagina evangelica è decisamente contro una lettura superficiale della Bibbia, dove alcuni potrebbero ricavare forse l'impressione di un Dio impaziente che brucia le tappe. Ripensiamo ai Salmi. Pensiamo anche a quegli appelli alla vendetta, assai frequenti. Ricordiamo Primo Libro dei Re, capitolo 18, versetto 40. Elia ha sconfitto i sacerdoti di Baal. E ora dice, afferrate i profeti di Baal, non ne scampi neppure uno. Li afferrarono. Elia li fece scendere al torrente Chison, dove li ammazzò. Ma passi più notevoli della Bibbia smentiscono l'impressione di un Dio impaziente. Lo stesso Elia, pieno di zelo, comprende, a sue spese, nell'esperienza dell'Oreb, che Dio non sta nell'uragano o nel terremoto, ma nel rumore di silenzio sottile, ci dice la traduzione letterale, o, come comunemente è tradotto, nel soffio del vento più delicato. Primo Libro dei Re, capitolo 19, i versetti 9-13. Anche Giacomo e Giovanni si sentono rimproverare da Gesù per il loro desiderio di far cadere la folgore sui samaritani che non hanno accolto il loro maestro. La scrittura è un libro della pazienza divina che sempre differisce il castigo del suo popolo. È vero che i profeti parlano della collera di Dio, ma la sua collera è l'ultimo intervento per convertire il popolo. Non è il momento definitivo della manifestazione divina. Alla fine è il perdono che vince sempre. Dio, ci ricorda la prima lettura, è ricco di grazia e di fedeltà, sempre sollecito a ritirare le sue minacce quando Israele si incammina sulla via della conversione. Chi legge dunque le situazioni come quelle narrate nell'Evangelo assomiglia ai servi della parabola, i quali, vista la situazione del campo, interrogano il padrone sul grano seminato e, saputo che un nemico ha compiuto l'operazione di semina della zizzania, propongono di estirpare quest'erba infestante. Ai loro occhi Tale separazione è necessaria affinché il grano possa crescere senza venir privato di sostanze vitali, di spazio. Ma il padrone ha un'altra ottica, quella della pazienza, dell'attesa paziente di un tempo in cui si potrà separare l'erbaccia dal buon grano senza nuocere a quest'ultimo. Egli sa che nel desiderio di sradicare il male c'è il rischio di sradicare o almeno di destabilizzare anche il bene. Occorre da parte del padrone pazienza e da parte del grano buono un esercizio di mitezza che accetta accanto a sé la presenza di piante cattive. Certamente verrà poi l'ora della mietitura, del giudizio, come Gesù chiarisce meglio nella spiegazione della parabola richiestali dagli stessi discepoli. Allora vi sarà la separazione, perché il pane prodotto con il buon grano nutrirà gli uomini, mentre la zizzania sarà bruciata. Nell'attesa c'è bisogno di pazienza e di mitezza. L'intransigenza e il cercare la purezza a tutti i costi, la rigidità di volere una comunità composta tutti di giusti, è molto pericolosa, perché i confini tra bene e male, tra giustizia e ingiustizia, a volte non sono poi così netti. Questa prima parabola è un forte ammonimento al nostro stile di vita ecclesiale, chiedendo quella pazienza che sa rinviare un attimo un atto anche legittimo da parte di chi ne è competente, come i mietitori, e rinviarlo invece a quell'ora che non ci appartiene, quella del giudizio. Sì, per i credenti ci sono tentazioni di male proprio quando vedono il bene. L'intolleranza, la partigianeria, gli integralismi, la militanza contro, è quella che potremmo chiamare la tentazione del catarismo. Solo i puri si salvano. Poi Gesù propone un'altra piccola parabola. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Qui Gesù richiama l'attenzione sulla piccolezza del seme di senape, una pianta dell'orto, un arbusto il cui seme è davvero piccolo, minuscolo, eppure, seminato nel campo, questo seme cresce e cresce fino a dare luogo ad una pianta sui rami del quale gli uccelli possono fare i loro nidi. L'attenzione è posta sul momento iniziale e su quello finale. E dunque il messaggio va colto nell'opposizione, il più piccolo come seme, il più grande come arbusto. È sorprendente, in certo senso anche scandaloso, ma è così. Il regno dei cieli appartiene a realtà che non si impongono per grandezza, ma quasi non si vedono, come il seme di senape. All'inizio la realtà del regno è veramente piccola e gli uomini non sembrano tenerne conto né avere la possibilità di apprezzarla. Eppure piccole realtà hanno inscritte dentro di loro la capacità di essere una forza, di instaurare una dinamica che si manifesta in una crescita apparentemente prodigiosa, soprattutto se si considera la piccolezza iniziale di quel seme. Gesù mostra di essere consapevole che quell'inizio della predicazione del regno, quasi non osservabile, sa che invece a questa seguirà una crescita e la presenza del regno si farà sentire quando, cresciuto come un albero, offrirà i suoi rami alle genti, ai non ebrei, ai pagani, perché anch'essi possano dimorare sui rami del regno. E facciamo attenzione, la dynamis, la potenza impercettibile del seme di senape che lo fa diventare un albero, non si identifica con i cristiani. La potenza è del regno, sicché l'albero non è la Chiesa, è il regno. E ancora, non è l'albero che dà la forza al seme, ma è il seme che con la sua forza si sviluppa in albero. Così accade per il regno dei cieli. Nell'oggi dei credenti appare sempre una realtà piccola, ma nel futuro sarà manifestata la sua grandezza. Il discepolo dunque deve guardare al contrasto tra l'oggi e al futuro, ma deve anche capire che il futuro dipende proprio dalla piccolezza dell'oggi. La parabola è dunque una rivelazione. Alza il velo sulla vicenda del regno e dichiara che i criteri di grandezza e dell'apparire, criteri mondani, non devono essere applicati alla storia del regno di Dio. La forza del regno non va confusa con il fascino della grandezza, declinabile volta per volta come numero, prestigio, potere. In questa stessa prospettiva segue poi la parabola, o meglio la similitudine del lievito, tesa nuovamente a mostrare il rapporto piccolo-grande, un pizzico di lievito, fra gonfiare tre misure, cioè circa 40 kg di pasta. Nelle lettere paoline noi cogliamo un'immagine negativa del lievito, si vede alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti 6-8, Galati 5-9, ma qui la similitudine rovescia, capovolge questa concezione. L'attenzione del discepolo è catturata ancor più efficacemente. Anche il bene, infatti, è contagioso, non soltanto il male. E d'altra parte, se nella parabola precedente l'albero cresciuto a partire dal seme era invisibile, qui il lievito addirittura scompare nella farina, quasi a dire che quella forza entrata nella pasta la fa lievitare proprio scomparendo in essa. Noi conosciamo bene questa immagine, sovente citata anche nelle omelie e nelle catechesi, ma occorre sempre essere vigilanti e intelligenti a non cedere alla facile metafora dei cristiani lievito nel mondo, perché il lievito è il regno, è lui la forza che fa fermentare il mondo, non i cristiani. Questi non sono né il lievito né la pasta, ma sono quelli che il lievito ha già fatto fermentare per essere pane cotto, spezzato per il mondo e offerto al Signore. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 53, versetti 6-8. Ecco, Dio viene in mio aiuto, il Signore sostiene l'anima mia. A te con gioia offrirò sacrifici e loderò il tuo nome, Signore, perché sei buono. L'antifona d'ingresso, tratta da un salmo supplica individuale, l'orante, insieme ai fedeli, all'inizio della celebrazione, riconoscono che ancora e sempre l'unico aiuto è nel Signore, sempre operante, colui che difende e accoglie sempre. Perciò, con animo devoto, tutti offrono il sacrificio divino e confessano al mondo il nome suo. Lì si trova l'unico bene, poiché il suo è l'unico nome che salva. Segue il canto all'Evangelo, tratto da Matteo, capitolo 11, versetto 25, già usato nell'Evangelo della 14ª domenica. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. E la benedizione di Gesù il figlio al padre per aver rivelato i misteri del regno ai piccoli. Il testo va ovviamente riletto nel contesto della pericope evangelica. Domenica scorsa era la parabola del seminatore, dove si mette sempre in evidenza il tema della rivelazione del mistero del regno dei cieli, ovvero la presentazione della realtà nascosta dell'intervento divino in Gesù di Nazaret e la dinamica storica della sua crescita. Le tre parabole che seguono poi sono abitualmente chiamate parabole della crescita, in quanto presentano il mistero del regno con immagini che presentano a loro volta fenomeni naturali di crescita. Tuttavia, l'elemento che caratterizza le parabole di questa domenica, come abbiamo già detto, è il contrasto. L'alleluia all'Evangelo richiama quell'intermezzo redazionale, i versetti 34-35, che diventano poi chiave di lettura di tutta la costruzione. Dunque, si sottolinea che l'uditorio è la folla, che Gesù non usa altro mezzo comunicativo che non sia la parabola. Questo metodo trova riscontro in un versetto del Salmo, il Salmo 77, versetto 2, che Matteo cita a sua volta come detto profetico per sottolineare il valore di parola ispirata e relativa al Cristo. Il paradosso di una salvezza nascosta agli scribi e ai farisei, ma rivelata a quegli umili che seguono Gesù, il Figlio Eterno del Padre, sottolinea che l'intento di queste parabole è una rivelazione e destinatari privilegiati sono i discepoli. Gesù, infatti, lascia la folla al versetto 36 e si ritira in casa e lì in privato spiega ai discepoli. Il grande discorso di parabole, dunque, come abbiamo detto, prosegue con la parabola della zizzania, del granello di senape e di lievito. Ricordiamo quanto detto per la struttura della domenica quindicesima. Matteo utilizza una combinazione di materiale tratto dall'evangelista Marco. Troviamo dunque una serie di parabole, continueremo con la parabola del tesoro nascosto, della perla, della rete da pesca, del padrone di casa. Probabilmente le spiegazioni sono della Chiesa che fa riferimento a Matteo. La parabola della zizzania, dunque, una parabola di cui sarà data esplicita interpretazione, il mistero della convivenza nel mondo dei buoni e dei cattivi. La parabola ha lo scopo di inculcare nei figli del regno la necessaria pazienza nel sopportare la presenza e la convivenza con i figli del male. Allo stesso tempo, vi è la fede nel giudizio finale di Dio, che assegnerà a ciascuno la sorte che si sarà scelta meritatamente. La lettura del Libro della Sapienza ci offre a sua volta un corposo contributo per inquadrare la pericope evangelica. La prima lettura capitolo 12 del Libro della Sapienza, riflette e rilegge quella che è l'antica tradizione ebraica. Il capitolo 12 esordisce con la dichiarazione che lo Spirito del Signore sta e presente in ogni realtà, è spirito di bontà, il cui giudizio è giusto e infallibile. Il Signore punisce in modo lieve, dando luogo alla conversione del cuore, una conversione sincera. Al Signore stanno a cuore tutte le realtà create, di cui Egli ha cura assidua. Opera interventi soccorrevoli e assolutamente giusti. Una giustizia che proviene dall'onnipotenza divina. Egli, nella sua immensità, è per natura indulgente con tutti, longanime senza limiti. Quanti restano increduli di fronte alla sua onnipotenza, egli mostra tutta la sua forza irresistibile. A quelli che la riconoscono, ma che non seguono le sue vie, manifesta e rimprovera la loro temerarietà. Ma avrete modo, se volete, di approfondire negli appunti questa lettura. Aggiungo soltanto che il Salmo responsoriale, una supplica individuale, il Salmo 85, ci fa invocare con il versetto responsorio «Tu sei buono, Signore, e perdoni», che il Signore è soave e mite. Egli, per sua essenza, lo è. Si comporta sempre con immensa misericordia verso quanti si rivolgono a Lui e lo invocano. Per questo noi con l'orante lo invochiamo, per adorarlo, per glorificarlo, affinché con la sua bontà, con la sua longanimità ci sostenga, ci dia forza. Ma esaminiamo la pericope. Il racconto parabolico certamente risale a Gesù di Nazaret, mentre la spiegazione è considerata una creazione della primitiva comunità cristiana. La parabola si basa su una serie di contrapposizioni, le antitesi tra il proprietario del campo e l'avversario, il grano e la gramigna, il tempo presente della semina e della crescita, il tempo futuro della mietitura, il granaio dove finisce il grano, il fuoco dove è bruciata la zizzania. Motivo centrale del racconto sembra essere il dialogo tra il proprietario e i servi, o più esattamente tra l'impazienza dei servi e la pazienza del padrone. La parabola evidenzia l'imprevidenza dei primi, mentre esalta la saggezza del padrone, che comprende come sia impossibile estirpare subito la zizzania senza danneggiare il grano. Ma che cosa intendeva dire Gesù? Per trovare una risposta dobbiamo ricostruire la specifica situazione della sua esistenza, nella quale collocare il racconto parabolico. Ricordiamo che Cristo aveva annunziato la venuta del regno di Dio. Aveva anche compiuto segni miracolosi che lo manifestavano. E ora risuona l'ora decisiva della salvezza nella sua attività messianica. Una febbrile attesa aveva contagiato gli ascoltatori. Ma i profeti avevano annunciato che il Messia avrebbe riunito una comunità di puri e di santi, condannando i peccatori alla perdizione. Un esempio è Isaia 60, i versetti 21-22. Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra, germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il più insignificante un'immensa nazione. Io sono il Signore, a suo tempo lo farò rapidamente. Ma al contrario, con Gesù non vi era nessuna comunità di santi. Egli non aveva condannato al fuoco i peccatori, anzi, li accoglieva con misericordia, rifiutandosi di fare il giudice definitivo separatore dei buoni dai malvagi. E qui ritroviamo anche la crisi di Giovanni Battista, capitolo 11, i versetti 2 e 6. La sua crisi era proprio causata dall'atteggiamento sorprendente di Gesù. Egli aveva annunciato un Messia con il ventilabro in mano per pulire la sua aia, raccogliere il grano e bruciare la pula. E invece il ministero di Gesù, mite e umile di cuore, non spezza la canna incrinata, non spegne il lucignolo fumigante. E allora Giovanni Battista si pone il problema della messianicità, perché la continuata presenza dei cattivi rendeva dubbi alla presenza del regno di Dio. Questa parabola dunque risponde a queste obiezioni e con un linguaggio apocalittico presenta l'imminenza della mietitura e l'inevitabile separazione e diversità di sorte. Ma questo è prospettato come evento futuro. Fa parte del discorso che il padrone rivolge ai servi sull'atteggiamento da tenere nei confronti della zizzania. La separazione finale è chiaramente annunciata, ma al presente l'attenzione è: lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. La pazienza è dunque la nota che emerge dal contrasto fra il padrone e il nemico, il buon seme e la zizzania. La mentalità dei servi è quella del padrone. Ecco un mistero del regno di Dio rivelato ai discepoli. L'umile presenza di Gesù, il seme della sua parola, è in realtà intervento decisivo di Dio, e la separazione è determinata dall'accoglienza o dal rifiuto di questa presenza. Ma sarà palese e drammatica solo in futuro. La parabola di Gesù, raccontata dalle prime generazioni cristiane, trova nell'ambiente ecclesiale il terreno adatto per una interpretazione di attualità. Ma ancora oggi la Chiesa non continua forse a sentire come uno scandalo la presenza al suo interno di buoni e di cattivi, e non corre sempre il rischio di vivere un integralismo fanatico oppure un qualunquismo disimpegnato? Gesù dovette fronteggiare l'impazienza messianica dei suoi e lo fa con questa parabola, distinguendo fra il tempo presente, in cui buoni e cattivi vivono gomito a gomito nel mondo, e il tempo futuro, quello ultimo, della separazione. Gesù rivela ai suoi il mistero della pazienza, lasciando a Dio il compito del giudizio, senza dimenticare che tale giudizio sarà comunque decisivo. Un'altra parabola, dunque, indirizzata alle folle, mentre le altre tre del secondo gruppo, il tesoro, la perla e la rete, avranno come uditori i discepoli, e saranno presentate senza formula introduttiva. Gesù, dunque, dà un insegnamento dal punto di vista narrativo, espose loro, dovrebbe riferirsi ai discepoli, ma al versetto 34 noi ritroviamo tutte queste cose Gesù disse alla folla con parabole, il che presuppone che il pubblico sia appunto la folla. La frase con cui poi hanno inizio tutte e sei le parabole è il regno dei cieli è simile a. Per questo tutte le parabole saranno chiamate del regno. Naturalmente il paragone del regno dei cieli con una data realtà o situazione della vita di quaggiù tocca via via singoli aspetti di un regno di Dio che è più complesso, certamente. Il regno dei cieli è simile a un uomo, non è più il seminatore. Il seme e il ciclo di crescita vengono usati per illustrare la natura del regno di Dio. Regno dei cieli è un'espressione tipicamente matteana che sta per regno di Dio. Dunque, quest'uomo semina. Ma mentre tutti dormivano, dato che un motivo analogo si trova nella parabola del seme che cresce da solo, molti vedono in questa parabola di Matteo uno sviluppo o un sostituto della parabola di Marco, capitolo 4, versetti 26 e 29. Le due parabole hanno comunque un quadro diverso del presente in attesa della pienezza del regno. Marco parla di crescita senza intoppi, Matteo di un misto di bene e di male invece. Che cos'è la zizzania? La zizzania è un vocabolo greco che ha dato origine al nostro zizzania, che è una graminacea i cui semi si coprono di una specie di muffa lievemente inebriante, da cui il nome latino ebriacum, e questi chicchi mischiati al grano rendono amara e malsana la farina. Il termine ebraico, zun, quello aramaico, zuna, è associata alla radice zana, che è legata, è tradotto con commettere fornicazione. Il termine era usato per attribuire gli eccessi sessuali nel mondo vegetale prima del diluvio. Il termine italiano specifico è l'olio, ma è stata la parola zizzania a vincere, probabilmente sulla base proprio della parabola di Gesù. Pensiamo al modo di dire seminare zizzania, da noi usata per definire l'opera di chi genera discordia e odio. Gesù, come in molte altre occasioni, attinge alla vita quotidiana dei suoi ascoltatori e qui fa ballare il mistero di Dio attraverso paragoni, immagini, simboli desunti da un'esperienza che gli uomini ben conoscevano. In questo caso, un dato ben noto ai contadini. La zizzania in primavera non si distingue dal frumento. Al tempo della mietitura, invece, è più riconoscibile, perché è sgraziato, corto, senza spighe. La parabola diventa così facilmente trasparente. Il grano è il bene, la zizzania è il male. Tutti e due crescono insieme in un intreccio che l'uomo non è in grado di districare. È solo il Signore che a suo tempo lo potrà fare. Il bene e il male, i santi e i peccatori, nella storia convivono gli uni accanto agli altri. Ma c'è lo zelo di chi vorrebbe farsi giustizia da solo. Vuoi che andiamo a estirparla? Non è difficile, nello zelo di questi servi, riconoscere l'attesa impaziente di quel giudizio escatologico dominante in molti gruppi religiosi del giudaismo del tempo di Gesù, attesa che si faceva sentire sempre più forte alla vista di quel male trionfante nel secolo presente che spingeva i giusti a separarsi. Ricordiamo il nome fariseo, da Farash, separati. Ricordiamo il caso degli Esseni di Qumran, ritiratisi nel deserto, dove avevano intrapreso, quali figli della luce, una guerra ai figli delle tenebre, con l'intento di affrettare il giorno dell'ira purificatrice di Dio. Segni di questa impazienza non mancano, né nella storia evangelica, come abbiamo visto, né nella Chiesa primitiva. Si legga 2 Tessalonicesi 2:2, 2 Pietro 3:8-9, Apocalisse 6:10, eccetera. Gesù invita a condividere la pazienza e l'attesa di Dio, a non essere fanatici giustizieri, invita a imparare dalla tolleranza divina che lascia al peccatore fino all'ultimo la possibilità della conversione. Scrive un noto biblista: c'è una tolleranza che è sinonimo di indifferenza, ma non è il caso della parabola, che invece parla di una tolleranza generata dall'amore. Il tempo della mietitura è un simbolo usuale nell'Antico Testamento indicante il giorno del giudizio ultimo. I profeti ne sono un'espressione molto ricca. I versetti 31-32 presentano la parabola del gradello di senape, presente nei tre Vangeli sinottici. Il concetto base della parabola è nel contrasto. Il grano di senape, proverbialmente piccolo, forse non il più piccolo, e la pianta forse non è alta, la più alta, ma certamente è comprensibile il significato che l'evangelista vuole dare. C'è anche un rimando a testi molto densi, due parabole di Ezechiele, capitolo 17, versetti 1-10, ricordiamo la deportazione di Joachim, l'incoronazione di Sedecia da parte di Nabucodonosor, siamo nel 597 avanti Cristo. Segue una spiegazione sul futuro relativo al re messianico. Questi sarà come una piccola cima di cedro che il Signore pianterà e farà diventare un albero imponente, dove gli uccelli porranno il loro nido, così che tutti gli alberi della foresta conosceranno il Signore che abbatte i superbi e innalza gli umili. La seconda parabola di Ezechiele, capitolo 31, versetti 1-18, è simile, ma di segno contrario, ma conclusione analoga. L'albero maestoso questa volta è il faraone re d'Egitto, che esagerando nella sua spropositata superbia sarà abbattuto dal Signore per mezzo del re Nabucodonosor. Daniele presenta una terza parabola, capitolo 4, i versetti 7-24. Anche qui l'albero dove gli uccelli vanno a fare il nido per la sua maestà, e questa volta Nabucodonosor, e anche lui verrà abbattuto a causa della superbia. Altri esempi li troveremo ancora in Isaia 10, Baruch 1:12, eccetera. al versetto 33 la parabola del lievito, la parabola più domestica, come la parabola del grano di senape. Anche questa segna una crescita irresistibile del regno, che pur ha modesti inizi. Ricordiamo la similitudine ripresa da Genesi 18:6, dove Abramo accoglie i pellegrini e invita Sara a preparare il pane, e questa impasta 3 sea di fior di farina, e siamo circa a 45 chili. Il tema del lievito verrà ripreso diverse volte nel Nuovo Testamento, e questo lo si comprende per il facile significato. La quantità di farina impastata è dunque enorme. Abbiamo detto che è più di 45 chili, ma l'esagerazione vuole far risaltare il concetto, dove una piccola quantità di lievito fermenta con potenza una quantità enorme di farina. In Marco questi versetti concludono la raccolta delle parabole. Matteo invece ve ne aggiunge altre. La spiegazione che l'Evangelista poi darà alla parabola, quella della zizzania, sembra rispondere a un problema molto sentito nella Chiesa primitiva. Gesù lascia le folle, entra in casa con una parola che adesso è riservata ai discepoli. C'è un arido vocabolario nella spiegazione. Vengono identificati 7 elementi della parabola, mentre poi c'è una sintetica descrizione di carattere apocalittico sul giudizio ultimo. Matteo in tutto il suo Evangelo mostra uno speciale interesse per il tema del giudizio. La parabola della zizzania, che in origine contraddiceva l'impazienza messianica del popolo e dei discepoli, diventa ora una presentazione del giudizio nel suo esito opposto di condanna o di glorificazione. Il centro di interesse è spostato dal presente, che il racconto di Gesù intendeva come coesistenza tra buoni e malvagi. Il passaggio è al futuro, qui, a quel giudizio che comunque appartiene a Dio. L'Evangelista vuole scuotere i credenti della sua comunità dal torpore e dalla tiepidezza in cui sembravano vivere, invitandoli a vivere secondo la volontà di Dio espressa nel comandamento dell'amore del prossimo. L'appartenenza alla comunità non garantisce la salvezza finale. L'Evangelista infatti combatte quella falsa sicurezza dei cristiani che, fiduciosi negli elementi istituzionali e sacramentali della Chiesa, trascurano poi concretamente la legge rivelata dal Signore. Le parabole del granello di senape e del lievito vengono ad aggiungere una nota particolare alla rivelazione del regno. Abbiamo definito l'enorme contrasto tra il punto di partenza e quello di arrivo, la piccolezza del seme, la grandezza dell'albero, la piccolezza, la pochezza del lievito, la massa trionfante della pasta lievitata. Il mistero del regno e della sua crescita è segnato da questo contrasto, ovvero dalla imprevedibilità dei suoi sviluppi. Quello che i discepoli vedono è piccola cosa rispetto alle grandi aspettative, eppure è tutto lì. Come nella potenzialità del seme del lievito, la gloria del regno che deve manifestarsi sarà superiore ad ogni desiderio o attesa. Il versetto finale: i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro, chi ha orecchi ascolti. I giusti, i figli del regno, il seme buono, brilleranno come il sole nel regno. Ecco la gloria dei beati. Essi sono trasformati dalla luce divina increata e la loro sorte annunciata adesso è avverata. Questa è la divinizzazione dei giusti. E la clausola finale ripete il versetto 9, ma anche il versetto 15 del capitolo 11, è: chi ha orecchi ascolti. Dunque, non c'è altro da dire se non lodare e adorare il Signore. L'antifono alla comunione ci aiuta e ci ricorda che sempre il Signore va glorificato e magnificato, perché ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi. Buono il Signore e misericordioso, egli dà cibo a coloro che lo temono. Egli dunque va glorificato sempre, poiché vi è il memoriale perenne delle sue gesta mirabili, i cui effetti proseguono, essendo egli gratificante e tenero. Egli nutre col cibo divino della parola, con il convito, i suoi fedeli, che lo seguono e compiono la sua volontà, per essere con il Figlio figli del regno, nella grazia dello Spirito Santo, chiesa, comunità di amore e seme di bene. Se la pazienza di Dio non venisse in aiuto alla zizzania, la Chiesa non avrebbe certamente l'Evangelista Matteo, che ricordiamo pubblicano, neanche l'Apostolo Paolo, che era un persecutore. Ricordiamo che Anania, nel libro degli Atti, quando è inviato da Dio a Saulo, lo accusa dicendo: ho udito tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli. Il che significa: strappiamo questa zizzania. È una cattiva erbaccia, questo Paolo, questo Saulo. Perché mandare la pecora, che io sono, al lupo, l'uomo pio al maledetto? Anania vedeva Saulo, il Signore vede Paolo. Anania parla del persecutore, il Signore conosce che si tratta di un missionario. L'uomo giudica Paolo zizzania destinata all'inferno. Cristo vede in lui l'apostolo scelto da Dio e lo colloca nel granaio celeste. Chiudo con la preghiera di colletta, la seconda. Ci sostenga sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore. Fruttifichi in noi la tua parola, seme e lievito della tua Chiesa, perché si ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova che il Signore, al suo ritorno, farà splendere come il sole nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.